se tu rispetto a quello che ci siamo già detti, hai delle domande anche più specifiche,
Sì,
rischiamo di.
no, questo qui sicuramente, secondo me sarebbe anche da approfondire per esempio, una cosa che mi ha incuriosito è il rapporto tra l'Italia e il Belgio, cioè la differenza dei due teatri operativi, quello dell'Italia e quello del Belgio, anche questo sarebbe un po' da approfondire. E dopo il discorso nella GAMEC, per esempio, questo l'avevamo già detto, come una realtà operativa. Come può essere quella della tua esperienza, poi passa all'interno di un museo e lì mi sembra che eravamo rimasti un pochino, cioè si era interrotta la conversazione, insomma, stavamo parlando di questo aspetto e tu avevi detto che comunque l'idea di museo era comunque un'idea operativa e poi c'era anche il coinvolgimento dei giovani curatori, no? Con questa
Come
con
scusa, dicevi?
il coinvolgimento dei giovani curatori.
Ah sì, stiamo parlando di quell'esperienza lì, però mi sembra che non avevamo parlato.
Esattamente, infatti ne avevamo parlato, ma questa cosa qui ha qualche connessione anche con il corso per giovani curatori di Brera? Possiamo parlare anche di questo, oppure quella è un'esperienza che diciamo non ti riguarda, nella quale sei come insegnante?
No, come insegnante, nei primi anni che l'hanno messo questo curatore, insegnavo anch'io lì, poi hanno pensato bene a non chiamarmi più, anche per quale motivo, tra l'altro, meglio più un cruccio più di tanto.
Ho capito.
C'è connessione nel senso che noi da un certo momento in poi, adesso non mi ricordo da che anno, abbiamo coinvolto anche, cioè insieme diciamo alla sezione che già facevamo tradizionale del premio in cui chiedevamo a 5 personalità del mondo dell'arte di vari paesi, di segnalare un giovane curatore under 35 e poi diciamo che poi ognuno un progetto di mostra per uno spazio dedicato, con un budget dedicato, si trattava di, ma stiamo registrando?
No, infatti per quello ti dicevo, magari di questa cosa ne parliamo,
Ah,
questo non l'avevamo trattata, questo aspetto. Questo è del premio Bonaldi, no?
Premio
Sì.
Bonaldi.
Ok. Vabbè, allora possiamo ripartire da quello lì e dopo magari facciamo un confronto appunto tra i vari teatri operativi. Come ci siamo detti, questo è interessante. Poi si entra nella fase, diciamo, più recente, contemporanea, anche questa esperienza del Louvre, il lavoro anche con questi altri artisti, no? Un pochino più specifico, fino, credo, poi ai giorni nostri, anche con quella che è la tua esperienza attuale. Però sarebbe interessante anche fare un confronto, tu che hai visto passare tutte queste generazioni di artisti, no? Che ancora stai vedendo passare, come è stata l'evoluzione, insomma, anche all'interno della dinamica del sistema dell'arte e
Sì,
poi dei
certo.
vari artisti. Va bene, allora partiamo, siamo d'accordo?
Sì,
Ok,
partiamo.
vai. Allora, 3, 2, 1, via. Radio Arte, un caro saluto a tutti, Pa parlato, i racconti di Giacinto, siamo qui nuovamente con Giacinto di Pietro Antonio. Ciao Giacinto.
Ciao,
Ben.
Francesco, e buongiorno a tutti. Gli ascoltatori, i radionauti, eccoci che ricominciamo con questi racconti.
Sì, grazie Giacinto, quindi bentornato. L'ultima volta ci siamo lasciati appunto sull'esperienza della GAMEC e in particolar modo su un'esperienza particolare, direi quasi unica all'interno del panorama dell'arte sia nazionale che non, e che riguarda un premio per giovani curatori. Avevamo detto che questa idea vi era venuta. Diciamo, seguito a una sollecitazione appunto di una famiglia di collezionisti che volevano ricordare una figura, appunto quella del capostipite, e voi avevate, tu con Alessandro Rabottini e altri dello staff della GAMEC di allora, proposto questa esperienza, quella che poi è diventata diciamo un'esperienza fissa. E com'era strutturato questo premio? Perché già è una cosa particolare, ma diciamo poi era un premio che aveva un'implicazione operativa, insomma non era solamente un'analisi di un lavoro di qualcuno.
Intanto non era, nel senso che è ancora,
E
perché la
ancora,
metodologia
certo.
da oggi, come dicevo, non era più per fare una mostra, un evento, una volta, appunto, loro papà, andava con mio marito, perché allora era ancora viva la moglie, la signora Comana Bonaldi, e noi appunto invece abbiamo fatto una controproposta dicendo appunto di fare noi una cosa una volta e basta, ma di una proposta che si potesse rinnovare ogni anno, insomma. E quindi loro su questo ci hanno seguito, ci hanno dato ascolto e poi, quando ci siamo rivisti, gli abbiamo parlato di questa proposta di fare un premio dedicato al giovane curatore under 35, cioè sotto i 35 anni. E quindi il premio è strutturato poi in questo modo, che noi chiedevamo, non vedo ancora, ma ancora adesso la struttura è così, cinque personalità, diciamo, nel senior, dire, tra critici, curatori, artisti, lettori di riviste, insomma, non sei, insomma, personalità, vario titolo del mondo dell'arte, da vari paesi del mondo, di segnalare un curatore, una curatrice al di sotto di 35 anni, perché il premio voleva appunto essere un sostegno per i giovani curatori, che poi tra l'altro ovviamente si vedono anche le poi discrepanze, all'estero fuori dall'Italia quasi sempre un giovane curatore al di sotto di 35 anni ha già fatto tante cose, insomma, già parecchia esperienza. In Italia questo, insomma, abbiamo visto che allora, questa l'avevamo fatta nel 2003, era partito molto meno vero, insomma, cosa che ci sono le opportunità, ovviamente non parliamo di quello che i giocatori fanno, che sono importantissime, che si mettono un gruppo di amici, trovano uno spazio e fanno una mostra, parliamo, diciamo, di esperienze più istituzionali, insomma, quelle anche pagate, insomma, diventa un lavoro anche remunerato, non solo, diciamo, delle esperienze di passione e volontariato e basta. E quindi il premio si struttura in questo modo, per cui cinque curatori che vengono segnalati da altrettante personalità, a cui viene chiesto di fare un progetto per uno spazio specifico che si chiama Spazio Zero, che è un grande salone della GAMEC, che è una sala lunga 20 metri, alta 7 metri, larga 7 metri, poi con un'altra, diciamo, sala di lato, con delle stesse dimensioni, in lunghezza però è più basso, e una parete, sono tutte grandi finestre aperte. Questo è lo spazio che ci viene messo a disposizione, ci viene messo a disposizione un budget che si aggira sui 30.000 euro, questi curatori selezionati devono fare un progetto libero per questo spazio. Ovviamente è un progetto sia di tipo di una mostra, costruire una mostra, ma anche di management, come si dice, cioè nel senso, con questo budget tu devi fare una mostra, un progetto dove non solo dove spieghi culturalmente, teoricamente, qual è il tuo approccio, perché questo titolo, perché questi artisti, insomma, eccetera, eccetera, cosa vuoi dire con questa mostra, ma e con quali opere, ma anche che con questi soldi che ti hanno a disposizione, beh, la mostra la fai, cioè non è che vai fuori budget, perché se no siamo bravi tutti, facciamo una mostra e poi dopo facciamo il buco, quindi era cioè, un progetto di un esercizio totale, insomma, 360 gradi. Ovviamente ci sono stati negli anni alcuni che hanno ecceduto dal budget, molto costava oggettivamente di più. E ovviamente nella progettazione della mostra che costa di più, il curatore, la curatrice deve dimostrare che è capace di procurare quei soldi in più. Tipo, non so, mettiamo che c'è un artista olandese, la Fondazione Mondrian paga i trasporti, quindi abbatte un po' dei costi. Quell'altra, una galleria, come c'è un artista che lavora con una o più gallerie, pagano i trasporti, insomma, eccetera, parte dall'allestimento, insomma, varie forme, però ovviamente queste non è che sono con chiacchiere, nel senso che uno ti scrive io, quello mi dà questo, quello mi dà quell'altro. Cioè, noi volevamo che questo fosse accompagnato da delle lettere di impegno, cioè nel senso la Fondazione Mondrian che scrive una lettera che dice sì, noi mettiamo tot soldi per l'artista X o la galleria altra che ti fa una lettera di impegno che noi mettiamo tot soldi per il catalogo, cioè, non so, vabbè, così. Però siccome noi non eravamo contenti di questa cosa, cioè eravamo contentissimi perché il premio continua ancora molti dei curatori che hanno vinto negli anni, nel corso degli anni, alcuni sono scomparsi perché ovviamente può succedere, ma molti hanno poi guadagnato delle posizioni importanti in varie istituzioni, pensiamo al vincitore della seconda edizione Andrea Vigliani, che allora faceva assistente a Rivoli, che appunto, vabbè, adesso è tornato a Rivoli con una posizione di curatore ovviamente più elevata, però appunto poi è stato direttore del Museo Madre a Napoli, oppure, ma anche quelli che non, magari non hanno vinto, che però partecipavano diciamo, nella cinquina, hanno anche loro guadagnato delle posizioni, pensiamo a Martin Clark che ha diretto la Tate Centrale, che era una delle sedi della Tate nel sud della Francia, poi è andato a dirigere il museo di Bregen in Svezia o in Norvegia, non mi ricordo, in Norvegia mi sembra. E poi adesso dirige la CISO nell'Arte di Londra, con cui poi noi abbiamo fatto anche delle mostre successivamente, per cui queste cose qua, cioè noi facciamo un lavoro di scouting e poi a volte questi finiscono a dirigere alcuni spazi museali o altro e si innescono delle collaborazioni anche fra la Gama e che insomma questi altri spazi, insomma. Una era Ovul Dermoghosoglu, una curatrice svizzera e una turca che vive però a Vienna, che ha curato l'ultimo manifesto a Palermo, era una delle curatrici, adesso cura, come si chiama, la Biennale del Kosovo, la prossima Biennale del Kosovo, che quella precedente l'anno scorso l'ho curata io, e così insomma anche tanti altri, insomma. La vincitrice cinese curatrice per l'Asia al Guggenheim di New York è diventata, insomma, cose che sono successe dopo tutto il premio. non voglio dire che è stata a causa del premio, però comunque il premio ha contribuito, ma comunque insomma, diciamo che abbiamo anche avuto, siamo riusciti a individuare quelle che veramente avevano talento, perché poi c'è una giuria che seleziona, che valuta questi 5 progetti, che di volta in volta cambia, però l'unica cosa che rimane fissa è il direttore. Io quando c'ero io, adesso con Lorenzo Giusti, da Prato, e quindi appunto toscano, visto che stiamo parlando anche della Toscana, e quindi noi come direttore, io prima, poi Lorenzo, ci siamo sempre nella giuria, e comunque una giuria composta all'inizio da 5, poi l'abbiamo ridotto a 3 persone, e quindi diciamo la struttura era quella. Poi dopo 4-5 edizioni, io mi sono accorto che praticamente bisognava aggiungere qualche altra cosa. E poi ho fatto così, si vanno questi, poi il progetto che vince, ovviamente la realizzazione della mostra è l'anno successivo. Quindi diciamo che è un premio biennale, cioè l'anno in cui è la progettazione, la raccolta delle curatrici, curatori, dei progetti, poi quello vincitore si dà un anno di tempo per realizzare poi il progetto, e quindi diciamo che è spalmato su 2 anni. E poi noi ci siamo accorti anche che, però, che questo, la presentazione dei progetti, la valutazione no, la valutazione avviene diciamo segreta, nel senso che la giuria si riunisce in una stanza, chiama una alla volta i partecipanti al premio, poi analizza con loro ovviamente i progetti, tutti i punti di vista.
Certo.
Ma durante, perché questo premio Bonaldi dura 3 giorni, nel senso che si arrivano, poi presentano i loro progetti agli altri curatori, cioè nella sala delle conferenze, con le diapositive, insomma, spiegano il loro progetto, eccetera, gli altri fanno domande, insomma. Però questo è aperto al pubblico, ovviamente.
Sì, sì.
Però ovviamente è una cosa di nicchia, no? Cioè,
sì.
Non è una conferenza di Marina Abramovic, cioè qui arrivano le folle. Per cui poi si fa questa cosa si fa dalla mattina alla sera, è tutta una giornata che si parla, e anche il giorno dopo. Quindi non è che le persone hanno tempo poi di venire in una cosa così, per cui venivano poche persone insomma dal pubblico ad ascoltare le persone che presentano i progetti, no? Gli autori dei progetti. E allora però noi abbiamo pensato di far diventare questo premio, questo come dicevo io, fatto sempre su questa parte della sperimentalità, cioè di non fermarsi mai quando tu hai un progetto, un qualcosa, cioè anche se va bene, va benissimo, non ti puoi fermare, cioè nel senso non ti puoi cullare sugli errori, devi inventare sempre insomma, qualcosa di nuovo, aggiungere, tenerlo vivo e svilupparlo, perché ogni progetto ha in sé delle possibilità di sviluppo, di miglioramento, insomma. E via dicendo.
Certo.
Per cui allora abbiamo detto, questa cosa qui è anche una specie di come dire, di opportunità per i curatori, insomma, per il mondo dell'arte. Soprattutto appunto ci siamo accorti, ci ha portato alla riflessione che dappertutto questo è successo. Però a noi interessava l'Italia, nel senso che no, diventava troppo complicato, anche a livello di costi, insomma, ovviamente. Perché
certo.
Queste persone vengono ospitate in albergo, gli viene data da mangiare per questi 3 giorni, no?
Sì, sì.
Che in Italia erano nate tante scuole per curatori, no?
Infatti. Dal
Campo, della Sandretto, Torino Guarene, appunto accademie che hanno aperto dei corsi di curatori, come che ne so appunto la Brera, oppure la Naba a Milano, insomma, e altre istituzioni in tutta Italia. Per cui noi anche lì allora abbiamo detto, vabbè, però allora facciamo una cosa. Sempre con lo stesso budget che noi avevamo a disposizione, che abbiamo trovato altri soldi. E questi sono i numeri che parlano, perché poi uno dice, vabbè, questo qua si invende le cose, insomma, eccetera, eccetera. No, io con gli stessi soldi ho dimostrato che si poteva fare più cose, no? Tutti si lamentano, non ci sono soldi, non possiamo fare questo, non possiamo fare quell'altro,
Sì.
il che è vero da una parte, dall'altra però nel momento che tu prendi un incarico ti devi dare da fare per farlo, insomma, ovviamente per funzionare, non ti puoi nascondere solo dentro questa caratteristica italiana. Beh, se vuoi ti puoi anche nascondere, insomma, io non sono abituato a fare così, per cui con lo stesso budget, senza toccare il budget che c'era fino ad allora per la mostra, insomma, diciamo per la main section, come se potremmo dire, insomma, la sezione principale, abbiamo inventato questa seconda sezione, in cui chiedevamo ai direttori delle scuole per curatori italiane di segnalare uno o due studenti curatori, no?
Sì.
Studenti che facevano i curatori, cioè, lo meccanismo era lo stesso, e questi curatori li abbiamo invitati anche loro a presentare un progetto per una sezione ulteriore, una sezione giovane, che fa ridere perché anche gli altri sono giovani, però per dire, per specificare, ora la sezione scuola.
I giovani più giovani, diciamo.
No, vabbè, a parte più giovane, perché anche nella sezione under 35, cioè, c'erano persone che avevano 28 anni, 25 anni, venivano segnalate, quindi non è quello. Era, cioè, queste erano quelle delle scuole italiane, diciamo, no? Allora, queste scuole italiane, chiamo che fossero 15 scuole, tipo la A Plus a Venezia, insomma, man mano mi vengono in mente. Quindi, se erano 15 scuole, arrivano 30 studenti, 30 studenti curatori, no?
Sì.
Mentre quelli, diciamo, della sezione precedente, quelli dei 5, non vengono da scuole per curatori, cioè facevano già, erano già fuori. Alcuni magari non avevano neanche studiato la scuola di curatore, erano già curatori, insomma. Mentre questo era un premio preso dalle scuole. Allora, invitando anche loro, e questo lo sceglievamo noi, nel senso noi, non io, cioè noi sceglievamo le scuole, alle scuole gli dicevamo, ognuno di le scuole segnala due studenti. Quindi invitiamo anche loro a fare un progetto, però per uno spazio più piccolo, che è uno spazio che era dentro la collezione. E quindi, e con un budget molto molto piccolo, dovevano progettare una mostra per uno spazio molto piccolo, tipo 4 metri per 4, una stanza da 4 metri per 4, però partendo da un'opera della collezione, perché la Gamex ha una collezione, quindi partendo da una collezione, e quindi era un esercizio concreto di mostra, insomma, e lì appunto quello lo facevamo internamente, cioè nel senso che chiamavamo, come nell'altra parte del premio, la giuria anche dall'estero, tipo, non so, parlavamo l'altra volta di Janotte, la prima edizione c'era lui, Janotte e Bonami, mi pare, nella giuria, e così via, ogni volta eravamo tre giurati, poi io sempre, poi cambiavano gli altri due membri della giuria. Mentre i progetti, diciamo, dei giovani che venivano dalle scuole per curatore italiano, li sceglievamo io, Sabottini, Carafumagalli, cioè io come direttore di curatore della GAME, che era, diciamo, decisa. Il premio deciso internamente, e quindi, insomma, per cui, ma alla fine il premio Bonario è diventato con due mostre, e per cui questi giovani curatori, studenti, venivano lì, presentavano anche loro i progetti, e quindi c'era diciamo, tra virgolette, come dire, un'aula con tanti giovani curatori che presentavano i progetti, si discutevano, insomma, e così via. E poi alla fine c'erano due mostre, in cui una, a volte si lavoravano insieme, dipendeva dai casi, alcune volte magari si lavoravano in momenti diversi, insomma, ecco, per cui il primo Bonaldi era stato portato, insomma, aveva subito questa trasformazione, insomma.
Infatti, quello che emerge da questi racconti, Giacinto, è questa caratteristica operativa della tua curatela, perché poi di fatto anche questa, no, è una curatela, diciamo, questa organizzazione di premi e anche l'organizzazione dell'organizzazione di premi. E così come è stato per le mostre, se ci ricordiamo quelle dall'inizio, diciamo così, questo coinvolgimento diretto, questa produzione di anche nuove realtà, questo favorire anche l'affacciarsi, il cimentarsi di nuovi, voglio dire, nuove figure, comunque nuovi curatori, ma comunque una possibilità. E questa è una componente molto forte. Tu come la senti questa cosa qui? Ti viene istintiva o cerchi di recuperarla in tutto ciò che fai?
Ma guarda, io penso che ognuno di noi abbia delle caratteristiche, no?
Eh sì.
In un senso o in un altro, io, cioè, anche qui non è che uno è
No,
meglio
no, non si tratta di un confronto, assolutamente.
dell'altro, insomma. Ovviamente io, diciamo, diciamo, caratteristica. Volevo chiamare militante, sperimentale, insomma, di lavorare sempre sulle novità, sui giovani, insomma, perché io sono, anche se insegno storia dell'arte, però, diciamo, anche come storico dell'arte, sono storico dell'arte non tradizionale, insomma, cioè dove metto insieme tante cose, insomma, anche quando faccio lezioni di storia dell'arte, insomma, la statuaria greca con i graffiti di oggi, per dire, insomma, e quindi questo atteggiamento, insomma,
Beh, questo è interessante. Che connessione c'è tra la statua greca e i graffiti di oggi? Che...
beh, intanto, cioè, voglio dire, cioè, noi quando parliamo di statuaria greca siamo abituati a parlare. Quando uno dice l'arte greca, statuaria, architettura, insomma, se non pensiamo, che normalmente la gente non è la prima cosa che gli viene in mente, quando uno parla di arte greca, diciamo, generalmente viene in mente appunto la scultura, viene in
Sì.
mente i templi, il Partenone, insomma, via dicendo. Ma non ti viene in mente, diciamo, la pittura vascolare, no, per esempio.
Sì, ma anche il fregio del Partenone in un certo senso
Sì, vabbè, però il
potrebbe
fregio del
essere.
Partenone come nella scultura
Sì.
che tu la vedi oggi, e questo anche rafforzato da Winckelmann, dal neoclassicismo che ha riletto appunto la Grecia, di Canova, insomma,
Certo.
diciamo in bianco e nero, comunque in bianco,
Ha
vedi come
sbiancato la Grecia, diciamo.
in realtà, perché ci è arrivato quasi tutto così, insomma, a noi,
Eh sì.
la maggior parte, no? Anche perché ovviamente. Cose che stanno all'esterno per migliaia di anni si è rovinato. Ma in realtà, cioè, le opere greche, la maggior parte erano dipinte.
Eh sì, infatti, anche il fregio del
Quindi,
Partenone stesso.
sì, anche il fregio del Partenone stesso, cioè, quindi l'architettura greca, ma non solo, ma anche parte della statuaria, era un'arte dipinta, insomma. Cioè, si facevano questi templi bellissimi, con questa proporzione, con queste sculture, le metope, così fregi, insomma, eccetera, eccetera, e poi questi venivano dipinti, no?
Certo.
Quindi, cioè, se noi guardiamo i libri, poi ci sono anche le ricostruzioni come erano, però noi l'abbiamo poi percepito invece come in bianco. Allora, in questo senso, cioè, voglio dire, possiamo trovare dei rapporti tra un graffito, nel senso che uno cerca di decorare una parete, un murales, insomma, e l'architettura greca, insomma. Anche perché, cioè, io quello che ho notato è che, per esempio, questo non è che io voglio giustificare il fatto che uno va a scarabocchiare o a graffitare, insomma, eccetera, eccetera. Però nella maggior parte dei casi, cioè, quelli che fanno i graffiti, oggi vabbè, viene riconosciuto anche come un'arte, ovviamente viene anche promosso da istituzioni, eccetera, eccetera, ma cioè, non è che vanno a fare il graffito sui palazzi antichi, insomma, eccetera, eccetera. La
Certo.
maggior parte dei casi sono, vabbè, ho preso i treni, vabbè,
È un classico,
è un
tanto per
classico,
rimanere in
però
tema.
poi lo fanno su dei palazzi in cui l'architettore, insomma, non si può neanche chiamare architettore, perché quando è brutta, insomma, così, eccetera, eccetera. È chiaro che, vabbè, poi c'è il problema della proprietà privata, ma come dicevano, la mia architettura è brutta, ma chi autorizza a disegnare sul mio muro, insomma, eccetera, eccetera. Però ecco, per dire, adesso stiamo andando anche a parlare di graffiti su altri fronti, però io dicevo che anche poi nella storia dell'arte, nell'Accademia stessa, cioè, ho un approccio a 360 gradi,
Grazie.
adesso in questi ultimi mesi, ma anche da ieri, praticamente sono appunto questi fatti che riguardano la censura, insomma, comunque io corso sull'arte censura, la portavo da 5 anni, infatti ho tantissimo materiale, dicevo questi fatti perché ieri abbiamo letto le notizie che hanno cancellato questa mostra di Philip Gaston,
Eh
la
sì,
mostra l'ho rinviata, però non si sa se poi è veramente rinviata o cancellata, insomma, perché hanno paura delle critiche, eccetera, in questo caso sarebbe una sorta di autocensura, oppure che Vizzoli, come ha fatto la mano nel Sasso Ferrato, ci ha messo la faccia dell'influencer Ferragni, il Kodakons, che suona un po' come condoms, come suono, praticamente ha protestato, insomma, che è una questione di blasfemia, insomma, eccetera, eccetera. Io penso che sia da un lato una questione di paura e da un altro una questione di ignoranza, perché è chiaro che Dante Pezzoli è uno che utilizza le star nel cinema e della canzone, in questo caso del web, per i suoi lavori, ma fatto da sé, ma è proprio il lavoro di Francesco Pezzoli.
sì.
Da quel punto di vista lì, a fare il suo lavoro. Dall'altro, insomma, voglio dire, nella storia dell'arte, cioè, ci sono tantissimi gli esempi di artisti che per le loro Madonne, per il volto delle loro Madonne, non solo per il volto, hanno utilizzato persone esistenti, possiamo dire il volto di una nobile donna che si può paragonare a una star del Rinascimento all'epoca, no?
Certo.
Ma anche di popolane o anche addirittura di prostitute. Pensiamo a Caravaggio, che utilizzava spesso le prostitute per i suoi quadri, per rappresentare proprio la Madonna, no? E quindi, cioè, allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, secondo me, perché appunto siccome io sto studiando questi fenomeni da 5-6 anni, perché e tengo un corso da 5-6 anni su questo aspetto, dipende dal fatto che c'è in giro sempre più un'area, diciamo, pericolosa per la democrazia, per la libertà di pensiero, insomma, che va sempre aumentando, sempre più aumentando negli ultimi anni. E questo non va bene, insomma, non va bene per la libertà di espressione, va bene per la libertà della democrazia, insomma, e così via.
Ecco, posso una cosa? E per la sperimentazione come la vedi questa cosa? Cioè, riguardo a quello che ci siamo detti, analizzando un po' la tua cifra operativa, cioè questa limitazione, anche una limitazione verso la sperimentazione? È una domanda questa.
Vabbè, ma non lo so, cioè, se sia anche sulla sperimentazione, perché su quello non ho fatto una ricerca, una cosa, io posso parlare per me,
Certo, per questo, sicuro.
personalmente, insomma, cioè, mentre quella cosa lì, la censura è una cosa che riguarda la generalità, non è una cosa che riguarda me personalmente.
Certo.
Quella è un'area che tira proprio in giro nel mondo e che anche, poi si dimostra anche, queste persone si dimostrano anche più realisti del re, perché noi torniamo sempre al solito Cattelan, che praticamente col Papa, perlomeno almeno in Italia, e tutti i casini che hanno fatto, e poi alla fine quando lui era esposta a Milano, la Chiesa invece l'ha apprezzato quell'opera, perché ha detto, cioè lui sta mettendo, cioè il vescovo, allora vescovo di Milano, non mi ricordo chi fosse, se fosse Sala, Scala, cioè non Sala. Sale il sindaco, comunque vabbè, il vescovo che era stato, diciamo, il ministro della cultura del vescovato di Milano, non mi ricordo quale dei due, che gli era stato chiesto questa cosa in un'intervista che si trova ancora in rete, insomma, in cui lui, credo che fosse La Repubblica o Il Giorno, il giornale che aveva intervistato, e lui ha risposto: ma guarda, questo, cioè, Cattelan ha messo il dito nella piaga di una questione vera, cioè della sofferenza del Papa come sofferenza del male dell'umanità, insomma, eccetera, eccetera. L'ha visto come una cosa positiva. Invece ci sono persone che si pensano di stare facendo un piacere alla Chiesa, ma la Chiesa a volte è più avanti di loro, capito? Insomma, che invece ha già digerito, ha già capito il messaggio dell'artista, prima di questa associazione, che siccome non c'hanno niente di meglio da fare, capito, allora pensano di ergersi a paladino di non si sa di quale morale, insomma, e così via. Però, come ti dicevo, quando mi riguarda personalmente, questa cosa della sperimentazione, io continuo a fare le cose che voglio fare quando mi chiamano e quando propongo le cose, cioè io me lo dico subito, insomma, prima ancora di iniziare a parlare, insomma, gli dico, cioè, io voglio carta bianca, cioè, no, lo faccio. E quindi, per quanto mi riguarda, no.
Beh, insomma, questa è una constatazione di fatto e di operatività.
No,
Ritornando.
anche perché se io non ho questa libertà, la vostra viene male. E
E
quindi,
infatti, quello è.
se tu X mi hai chiesto di una mostra, se vuoi che ti faccia una cattiva mostra, io ti voglio fare una mostra non solo per me, ma anche per te che me lo chiedi, cioè una mostra di qualità, no? Quindi non è che sto difendendo solo il mio modo di lavorare, sto difendendo anche il tuo lavoro.
Beh, io credo che questa cosa che stai dicendo sia molto profonda, perché spesso si ha una lettura, specie della curatela delle mostre, oltre che delle opere d'arte. Però, diciamo così, è opinione diffusa, purtroppo, anche che uno esprima, non voglio dire il proprio ego, perché sarebbe anche troppo facile dirlo, ma comunque una propria idea di lavoro è finita lì per se stesso, quindi un aspetto egoistico. Invece quello che tu stai dicendo è che c'è comunque un'implicazione, è chiaro che c'è comunque un'implicazione di carattere corporativo, cioè chi organizza una mostra non lo fa solamente per sé, per esprimere una visione, ma anche per la corporazione che in quel caso lo ospita, e questo, insomma, mi sembra un dato che spesso non viene messo così in evidenza come stai facendo te.
Beh, certo, perché se tu fai la cosa ben fatta ci guadagni anche chi ti ospita, perché mi viene
Sicuramente,
da
sicuramente. È
no.
giusto che debba esserci questo margine di libertà, perlomeno, no?
Sì, no, infatti.
Tornando a questo discorso delle cose ben fatte, il tuo operato alla Gamec non riguarda chiaramente soltanto il premio Bonaldi di cui abbiamo ampiamente parlato come novità all'interno del panorama, ma vorrei mettere in evidenza anche una mostra un po' particolare che riguarda, fra le tante che hai fatto, che riguarda un artista storico italiano e che era, diciamo così, ma che dal punto di vista della permanenza del lavoro, ovviamente, che è Luciano Fabbro. Perché tu hai fatto una mostra molto particolare del lavoro di Luciano Fabbro, dei disegni di Luciano Fabbro che lui diciamo, trattava in una maniera parallela rispetto a quello che era il suo corpo d'opera. Vogliamo parlare di questa esperienza, ritornando a questo discorso della sperimentazione, appunto, anche del trattare dei casi che non sono sempre così eclatanti.
Sì, la mostra di Luciano Fabbro è una mostra che si chiama Disegno in Opera ed è una mostra che nasce in collaborazione con il Museo di Winterthur in Svizzera, in cui Fabbro è collezionato. E quindi l'idea era quella di fare una mostra che era partita, in quel caso era partita da Winterthur, perché ovviamente quando non c'è più l'artista per fare una mostra devi parlare con gli eredi. E
Eh sì.
come in questo caso ovviamente si parla con Silvia Fabbro, che era appunto la figlia unica di Luciano Fabbro e Carla Fabbro. E parlando con Silvia, dicevo io voglio fare la mostra di Luciano, sì, che ne avevamo parlato ancora quando ero in vita, ma poi non eravamo mai riusciti a poi a concretizzarla.
Voi eravate colleghi, no?
Però
A breve.
sì, siamo stati per un breve periodo appunto colleghi in accademia, appunto lui aveva la cattedra di pittura, no?
Eh sì.
Però Fabio è più uno scultore, insomma,
Infatti.
che un pittore. Quella cosa è un'incongruenza dell'Italia, lo sappiamo, no? Infatti scherzavamo sempre su questa cosa qui, che appunto lui non era un pittore, però era uno scultore, però gli davano la cattedra di pittura, insomma. Però sai, se facciamo i discorsi che abbiamo fatto prima, di pittura, scultura greca, l'architettura, scultura greca era tutta dipinta, quindi alla fine sai,
Alla fine si
il
trova.
termine tutti della pittura, tutti della scultura, insomma, eccetera, eccetera. E, sì, io poi sono stato a Breda al 92, forse tu c'eri ancora a studiare al 92 o eri già.
No, eravamo fuori, noi siamo usciti nell'89.
Ah, ecco, eravate già diplomati. Vabbè, insomma, ma comunque, quindi si fa questa mostra in cui l'idea era non solo di fare una mostra sui disegni, che quindi era interessante anche dal punto di vista, per esempio, con quel discorso che dicevamo prima, cercare di fare qualcosa che non è stato fatto,
Eh sì, fa.
ma non tanto perché non è stato fatto, ma per aggiungere qualcosa in più, no? Qualcosa di diverso. E in quel caso, appunto, una mostra di disegni di Fabbro non era mai stato fatto. Tra l'altro non sapevano neanche che Fabbro disegnasse, cioè lo sapevano proprio io, ma non è che quando pensava a Fabbro pensava ai disegni. Cioè, quando
Sicuramente.
pensi a Paolini pensi ai disegni, no?
Certo.
Perché dentro il suo lavoro ci sono spesso tanti disegni, no?
Sì.
Quando pensi a Fabbro non pensavo, insomma, a disegni. Poi Fabbro, la cosa poi interessante è il fatto che Fabbro non è che disegnasse, come fanno spesso alcuni artisti, per pratica, diciamo, di lavoro, fanno dei disegni che poi traducono nell'opera finale, no? E
Infatti.
quindi il disegno assume anche un valore di progetto. Fabbro faceva i disegni come autonomo, come opera in sé. Capito?
Eh sì.
Poi io nella mostra, a differenza di Winterthur, ho aggiunto anche delle opere, non ho messo solo i disegni, delle opere che potevano dare conto di una relazione con i disegni che c'erano.
E c'era questa relazione, sì.
Eh sì, perché no, non l'avrei mica messo. In alcuni casi era più evidente, in alcuni casi meno, però c'erano ovviamente. Insomma. E c'è il catalogo pubblicato da Silvana. E lì lo vedi, insomma, sono le immagini, insomma,
Certo.
capisci questa cosa.
Però la caratteristica in più che avevano questi disegni era che erano tutti disegni, o quasi tutti, insomma, che lui aveva, che faceva in delle occasioni particolari e li regalava.
Questa era una sua
Quindi questi
prassi,
disegni
quindi.
venivano dai suoi amici.
Sì.
E quindi anche da alcuni suoi studenti, che poi dopo erano diventati anche amici, insomma, a cui aveva regalato dei disegni, tipo Luisa Protti, per esempio,
Certo.
Gianni Caravaggio, insomma. E quindi erano disegni che lui faceva per un matrimonio, oppure per Natale. Per esempio, Boetti faceva delle cose così, però Boetti non faceva dei disegni. Boetti ogni anno, sai, con quei calendari che si staccano, quelli piccolini quadrati, i numeri, gennaio, febbraio, e lui faceva tutta una serie di collage di date e poi lo regalava agli amici per l'anno, con auguri dell'anno nuovo. Fabbro faceva invece questi disegni che li regalava per Natale, per un compleanno, però non è che il disegno per il compleanno, nel senso che c'è disegnata la torta, c'è disegnata gli auguri per il buon compleanno, per il matrimonio, per Natale, erano disegni autonomi, cioè, nel senso, erano disegni, erano e sono disegni in opera, insomma, appunto. E quindi c'è questa doppia valenza, no? C'è la valenza, diciamo, del disegno, quindi dell'arte, e quindi di andare anche all'origine dell'arte, insomma, eccetera, eccetera. E anche la caratteristica del dono, no? Cioè, cosa che è una cosa molto particolare, insomma, cioè, fare un regalo, donare un'opera. E poi donare un'opera non occasionalmente, ma come una specie di tradizione, no?
Sì. Sembra già un lavoro questo qui, insomma, con questa
No, infatti, i
periodicità.
disegni. Allora, i disegni che non siamo riusciti a recuperare sono quelli di Iole d'Esame, per esempio.
Ah, sì?
Perché Iole d'Esame era molto legato a Fabbro, come sapete, insomma, la storia dell'arte era legata a Fabbro in termini proprio culturali, di progetto, perché
Certo.
Fabbro, tu lo sai meglio di me, che hai studiato con lui, quando andavi da Fabbro lui ti obbligava, diciamo, o quasi ti obbligava a iscriverti ai corsi di storia dell'arte di Iole d'Esame.
Sì.
Ma ha ragione, ha ragione veduta, perché ovviamente se io faccio un tipo di lavoro di approccio all'arte, e poi tu vai a studiare storia dell'arte con uno che fa una storia dell'arte completamente opposta alla mia idea dell'arte, praticamente viene vanificato il mio lavoro, ma anche il lavoro del professore di storia dell'arte. E quindi ci sono dei professori di pittura, diciamo, dei corsi principali, scultura, eccetera, che vedono in alcuni professori un completamento di storia dell'arte, di didattica, un completamento del loro lavoro, della loro didattica, e quindi consigliano gli studenti ad andare, insomma, ai corsi del professor X o del professor Y, via dicendo. E Fabbro, appunto, consigliava, quasi obbligava, insomma, dico a ragion veduta, giustamente, a seguire i corsi di Iole d'Esame. E quindi Iole aveva tanti lavori, aveva anche delle opere, insomma, che Fabbro aveva ritratto, ma anche dei disegni. Solo che quelli là, insomma, noi abbiamo contattato la famiglia, perché lei è pugliese, la Desania, la pugliese di Massafra, però non ci hanno mai risposto, insomma, quindi come se avessero voluto chiudere con quel periodo, insomma, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, adesso
Bene.
questo, però ecco, per dire, insomma, anche nella mostra di Fabbro, insomma, ha cercato di fare una mostra che indagasse un aspetto di questo artista che non era ancora stato indagato,
Infatti.
ma infatti quando fai queste cose qui poi ti ritorna anche poi in altri modi. Quando c'è stata una mostra a Firenze al Museo Novecento, diretta da Risaliti, in cui c'era una mostra sul disegno, dove c'era anche
Sì.
Fabbro, altri artisti, e poi via dicendo, Risaliti mi ha e Silvia Fabbro insieme mi hanno chiesto di scrivere un testo per il catalogo di quella mostra, un testo sul disegno di Luciano Fabbro, proprio perché No, noi avevamo fatto questa mostra, io ho scritto su questo aspetto, insomma. E quindi, come ti dici, insomma, le cose poi, se tu le cose le fai bene, alla fine ti tornano,
Certo,
è inevitabile.
e era anche un mettere in evidenza questa laborialità, se vogliamo usare questo termine, no? All'interno dell'opera di Fabbro, cioè andare alla ricerca di qualcosa di operativo, all'interno del suo lavoro e non
Sì,
solamente delle
laboratoriale.
opere, sì, laboratoriale, non solamente delle opere benché magnifiche, insomma, che tutti quanti siamo abituati a vedere, ecco.
No,
Quindi ancora una volta questa cifra della sperimentazione che viene fuori, ma rimanendo in assonanza con Fabbro, alla gamma che tu hai fatto anche Fabre, che non è la versione francesizzata del medesimo, ma bensì è un altro artista, è un artista fiammingo con cui tu hai intessuto un rapporto, diciamo, molto intenso che va avanti ancora, no?
sì, dunque, allora, la mostra di Fabre, di Jan Fabre, nasce anche qui da una collaborazione con un museo straniero e mi viene proposto, insomma, da Janut, con cui, appunto, come dicevo la volta
Eh
scorsa,
sì, che
abbiamo
approfondiremo poi anche
collaborato,
questa cosa.
insomma, io tra l'altro poi Fabre, personalmente, non come artista, lo conobbi proprio in quella mostra. Fatto insieme a Janutta a Ghent over the edge, perché lui era uno degli artisti invitati, dove fece praticamente rivestì il colonnato dell'università che sta appunto nel centro di Ghent. Ovviamente questo porticato di tipo classico, ma ovviamente fatto nell'Ottocento, insomma, col timpano triangolare alla greca, insomma.
Sì.
E lui la rivestì di fette di prosciutto, quindi migliaia e migliaia di fette di prosciutto, e poi l'avvolse tutto nel domo, perché tu vedevi da lontano questa cosa, sembravano delle colonne fatte con quel marmo rosa rosso,
effetto marmo, insomma.
sì, un effetto marmo rosso, diciamo così.
Sì.
Però ovviamente questa cosa qua agli animalisti non andava bene. Si scatenò tutto un butiferio di proteste, cartelli,
Beh, a
insomma.
proposito di censura, diciamo, anche Fabra ne ha viste di belle,
Censurarono,
insomma.
sì. E quindi, insomma, vabbè, mi ricordo che Janutte dovette andare in televisione, perché poi Janutte, cioè, era un personaggio, ovviamente come creatore, famoso mondialmente, nel mondo dell'arte, ovviamente, un po' anche un po' fuori. In Belgio era praticamente una star, come se fosse una rock star, che quello andava sempre in televisione, sempre, lui per esempio ogni 2 settimane andava a Palazzo Reale, dava lezioni di storia alla regina Paola, che c'è ancora, insomma.
Sì.
Con cui io ho pranzato proprio in una delle occasioni di quelle mostre che vi dicevo prima, di Watteau, quella
Sì.
era arte e poesia, non l'inaugurazione, poi durante nell'ultima edizione, non nella penultima, se non mi ricordo, ho fatto anche le fotografie insieme. Lei venne per dire come questa un po' mostra di Watteau di arte e poesia in Belgio era diventata molto famosa, tant'è che la regina voleva venire a visitare, ma durante la mostra, non nell'inaugurazione. E quindi io poi andai lì, e mi chiamarono, vennero tutti i poeti, alcuni artisti, perché gli artisti. Perché i poeti essenzialmente lui sceglieva, Mandelling sceglieva poeti, la maggior parte belgi, olandesi, di vita fiamminga, anche di altri posti, ma essenzialmente, insomma, quindi gli artisti, perlomeno nelle mie visioni, vorrebbero da tutto il mondo, qui far venire gli artisti diventava un problema, però qualcuno c'era, c'ero anch'io, e l'abbiamo presentato insieme, poi a me mi sono accanto proprio la regina Paola, perché essendo italiano parlavamo italiano,
Parlavate italiano,
eh sì,
giustamente.
perché lei è italiana e calabrese, quindi no, e lì, insomma, in questa occasione, diciamo, di una mostra a Ghent con Janutte, conobbi poi personalmente Jan Fabre, e poi io non dirigevo ancora il museo, Poi, perché la mostra è stata fatta in aprile, nel 2000 a me il museo me l'avevano richiesto nel dicembre del 2000. Del 2000. E poi dopo un paio d'anni, insomma, che avevo iniziato a dirigere il museo, Jan Hooft gli propone di fare questa mostra di Jan Fabre insieme al Museo d'Arte Contemporanea di Lione, allora c'era Thierry Raspail come direttore,
Certo.
che appunto e insieme anche alla Fondazione Miró di Barcellona. Quindi partiva da Ghent, dallo SMAC, poi veniva a
Quindi
Bergamo,
quattro
poi
tappe
andava,
praticamente.
sì, poi andava a Lione, poi andava alla Fondazione Miró. Come conclusione. È vero, anche qui, sembra ironia della sorte, anche qui era una mostra sul disegno, cioè sul film, perché lui i video li chiama film, non dice che non sono video, non sono video, ma sui film e i disegni. Anche qui i disegni sono autonomi, cioè nel senso non è che i disegni disegnavano le cose che poi scrivevano nel video, sono due cose poi a parte, perché Fabio disegna tutti i giorni, anzi
Sì.
tutte le notti, perché lui il giorno lo dedica al teatro e la notte disegna. Disegna in un modo particolare, nel senso che lui si mette nella vasca a bagno, c'è tutta una tavoletta, io non l'ho mai visto, ma l'ha raccontato lui, insomma, che c'è una tavoletta poi inclinata dove fa i fogli e disegna mentre sta dormendo, perché lui dorme pochissimo, no? Quindi,
Questo fa pensare all'installazione del Marat di David,
sì, certo, però lui non l'ha ancora ammazzato.
beh.
Niente, quindi era una mostra anche lì di disegni e film. Quindi c'erano questi video dall'inizio, i primi video, ma non quelli del teatro, i video d'arte, i film d'arte,
Sì.
perché è una cosa a parte. Cioè nel teatro lui non c'è mai in scena. Nel teatro lui scrive i testi, perché lui non mette mai in scena cose scritte da altri, cioè non è che mette in scena Shakespeare per dire, no. Lui tutti gli spettacoli che fa sono spettacoli in cui lui ha scritto i testi o sono stati scritti apposta, come per esempio adesso a Napoli, ha appena messo in scena Cassandra, con i testi di Capuccio, insomma, che però è andato a un incontro loro di un anno, 2 anni fa, hanno deciso di fare questa esperienza su questo mito greco-troiano, insomma, eccetera, eccetera. Mentre nei film d'arte, lui come protagonista, perché sono delle performance che lui sa, no? In alcuni casi ci sono anche altre persone, insomma, comunque. Quindi quella era una mostra dei primissimi film che prima del 79, insomma, così fino ad allora, insomma, gli ultimi, di allora, quello con Tabacos, per esempio, quello con il filosofo Sloterdijk, Behrens, insomma, e così via. E poi c'erano appunto tutti questi disegni, quindi c'erano delle sale con i video, delle sale con i disegni e niente, insomma, quella appunto è una mostra che mi pare che si fece insieme nel 2003, che la facevamo. E da lì nacque un po' un rapporto molto particolare, insomma, con Jan Fabre, nacque non tanto durante la mostra, l'allestimento, queste cose qua, ma nacque più, cioè, la sera al bar, cioè dopo
Tipico
l'inaugurazione,
belga anche, no?
sì, dopo l'inaugurazione, quella cena, tutte queste cose qua, tipo aver solo una, dice, beh, andiamo a trovare, vediamo se c'è un bar aperto, qualcosa, insomma, eccetera. E siamo andati in giro a Bergamo, siamo messi lì appunto a chiacchierare. E parlando del più del meno, se non mi ricordo com'è che è successo, com'è normale, insomma, gli raccontai questa cosa che si racconta, insomma, su Modugno e Yves Klein, no? Alcuni dicono invece che pensando a Chagall, insomma. È un po' una cosa, cioè vale a dire che quando appunto hanno scritto la canzone il Budi dipinto di blu, che praticamente è conosciuto popolarmente come Volare.
Volare, cioè.
Il titolo della canzone non è Volare, ma è nel blu dipinto di blu. Sa che lui appunto c'ha la cosa del blu,
sì.
Delle parti della sua poetica, insomma, molto, molto centrale, molto importante, insomma. Infatti utilizza la penna Bic per disegnare, insomma, e così via. Dice, ma sai che c'è questa storia che si racconta, che appunto quando hanno scritto questa canzone si è ispirato al... appunto la canzone Volare, insomma, di Modugno, perché appunto si parla di dipingere le mani, la faccia di blu, insomma, e così via. E lui questa cosa gli dice, ah, che bello questa storia, insomma, eccetera eccetera. Lui stava facendo scrivendo un nuovo spettacolo per una persona sola, perché poi fa il spettacolo, parliamo di teatro, in cui ci sono anche 50 attori. Anche perché alcuni durano 24 ore e non c'è nessun attore che resiste 24 ore di seguito a recitare, come Monte Olympus, no? Quindi che cambiano durante queste ore. E questo invece appunto ha spettacolo teatrale dove c'è un solo attore, quindi un monologo, no?
Sì.
E lui stava scrivendo appunto uno di questi monologi, stava lavorando a questo uno di questi monologhi, e rimase come folgorato da questa cosa qui, ah, che bella idea, che bella storia, perché poi a lui ovviamente è un artista, non è che gli interessa se sia vero o non è vero, non è uno storico, un filologo, l'artista utilizza il materiale, poi lo trasforma, insomma.
Certo.
E quindi lui appunto poi ha inserito questa canzone che fa cantare appunto l'attore, all'attrice, anzi, perché è un monologo per l'attrice, come spesso accade nei lavori teatrali di Faber, inserisce insomma questa canzone, struttura anche il testo in parte, insomma, intorno a questa canzone, a questa relazione, insomma, con gli Klein e via dicendo. Beh, da quella volta lì, da questo racconto, poi sempre più amici, insomma, nel senso che l'amicizia poi nasce proprio su queste cose. Quindi poi io ho fatto tante mostre, insomma, con Jan Faber, ho scritto tanti testi, l'ultimo deve uscire, l'ho fatto già un anno fa, ma ovviamente il lockdown ha bloccato da tutto, ha ritardato, e per la società geografica reale inglese, Royal Geographic Society, no, della scienza, non della Scientist Society, che sono queste grandi organizzazioni inglesi, che ha messo in campo questo libro sul colore, e ovviamente fatto col colore, col verde dello scalabeo, il blu della penna bianca, ma partendo tipo più o meno da Fontana, cioè, sono vari artisti, insomma.
Sì.
Non è una mostra, è proprio un libro, quindi, Caporro, Fontana, insomma, altro, non so tutti, insomma, così. Quindi un lavoro, insomma, che continua. Poi c'è il libro, quello che si chiama Homo Faber, che è uscito nel 2006, pubblicato da Mercato Fondo, questa casa editrice belga di Bruxelles,
sì.
Dove raccoglie tutta l'opera di Faber, non quella teatrale, quella dell'arte proprio,
e sì,
che è curata da me, insomma, con contributi di tanti autori, e anche il mio testo, però è la cura del libro è mia. Quindi sono questi rapporti che si creano, insomma, e quindi qualche parte, insomma, un po' da quel primo incontro in Belgio a Ghent, però lì è un incontro più veloce, anche perché a 59 artisti devi dare retta a tanti, insomma, ma poi con la mostra da Gamec, insomma, questa mostra poi in particolare sul disegno, perché poi lui c'ha tanti modi di disegnare, tanti approcci al disegno, non so, c'è la serie di disegni fatti con sangue, nel senso che lui si indinge il pennino nel suo sangue e disegna, per dire, insomma. Poi disegni fatti col sudore, col suo sudore,
Sì, con
con tutte le performance, con lo sperma, con lo suo sperma, e quindi insomma, e con tanti altri materiali, eccetera. Quindi questa mostra, insomma, così complessa, da lì nasce, insomma, tutto questo rapporto.
ecco, un rapporto che poi siete andati insieme anche al Louvre, niente di meno, perché Fabre è stato, se non tra il primo artista, comunque tra i pochi artisti che hanno varcato le soglie di questo museo, no? D'arte antica e moderna per eccellenza.
Sì,
Louvre di
ecco.
Parigi, bene, per chi ci sta ascoltando, nota di testo.
Sì, non è che siamo proprio andati nel senso che lui ha fatto la mostra al Louvre, tipo in tantissime sale del Louvre, che normalmente loro fanno queste mostre, ma li mettono in una sala. Lui ha detto, oh, me la fate fare nella sezione fiamminga del Louvre, perché i fiamminghi sono i maestri a cui lui si riferisce, quindi ha messo opere in tutte le sale, le ha distribuite, insomma, in tutte le sale, però era curato da loro, insomma, non è che io c'entrassi niente
Sì.
con quella mostra lì. Invece, come le mostre fatte come eventi collaterali della Biennale, quattro ne ha fatte, sono tutte curate da me, insomma, la prima sono io, poi gli altri anche con altri curatori, io
Ecco.
c'ero sempre, gli altri cambiavano, io c'ero sempre. Al Louvre lui però, durante la mostra, ha fatto delle conferenze, quindi ha chiamato delle persone, dei curatori, insomma, dei critici, storici dell'arte, filosofi, amici suoi con cui lui appunto ha un rapporto di lavoro, fare una conferenza, insomma, che ne so, per esempio, uno di questi, Rosalie Goldberg, che è l'autrice, la collega che organizza Festival della Performance a New York, che è anche autrice del libro La Performance dal Futurismo ai Giorni Nostri,
Sì.
una delle massime esperte in materia. E niente, io ho fatto una conferenza appunto a Louvre, c'erano ma non perché ci fossi io, perché ovviamente a Louvre, tipo 400-500 persone, insomma, in questa sala conferenze. E nella mia conferenza, appunto, parlando del lavoro di Fabre, perché poi ognuno trattava alcuni aspetti, insomma, alcune cose, nella mia conferenza, ovviamente, ho parlato anche di questo rapporto, nel suo Bluebeak, eccetera, eccetera, che poi si innestava, da un certo momento in poi, con questo incontro, anche sulla canzone Nel blu, dipinto di blu, che appunto, mentre facevo appunto una conferenza, spiegavo nel blu dipinto di blu, io ho cantato questo nel blu dipinto di blu, che è una canzone italiana ovviamente che tutti conoscono, e praticamente ho fatto cantare tutti quelli nella conferenza, perché questo è un tipo di canzone, come sappiamo che quando canta poi la gente se la mette a cantare, insomma.
Sì, travolgente, quindi ha fatto una performance,
Sì, un
altro
po'
che
così,
Fabra.
insomma. È un po' così, si spiegava questa cosa, che diceva come una canzone di Modugno che tutti conoscete, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. E io cantavo, insomma. E si spera che anche voi canterete quando ascolterete la radio,
Si può
insomma.
cantare da casa in questo momento mentre si
Cantare
ascolta.
da casa, perché poi la radio, appunto, a differenza di altri mezzi, insomma, è un mezzo che aiuta a cantare, insomma,
Sicuramente.
che è molto più interessante. Questo è un flash che io ho sempre, che è una cosa che mi piace tantissimo, che è la performance della vita, no? E allora negli anni 60, io sono nato nel 54, quindi 6 anni, 7 anni, insomma, quindi, beh, nel mio piccolo paesino, le ricordo benissimo ancora oggi, tutte queste signore casalinghe, perché le donne allora, poi nel piccolo paese, quasi tutte casalinghe, quindi mentre facevano le faccende di casa, tipo che sbattevano le lenzuola all'aria, rifacevano i letti, pulivano la casa, c'erano tutte le radio accese, e cantavano ad alta voce, la canzone che veniva trasmessa, insomma, in quel momento. Per cui tu stavi lì per la strada e sentivi tutte queste finestre, questi balconi, queste donne che cantavano.
Beh, meraviglioso, meraviglioso, tanto per rimanere in tema Comodugno, insomma.
No, ma infatti, ma oggi quella cosa così ti prendono per matto, no?
C'è fuori problema.
Allora era normale, ma anche nelle città, nei quartieri, è una cosa bellissima, insomma, come stile di vita, insomma, voglio
Beh, sicuramente. Beh, bellissimo Giacinto. Ne approfitto per questa cosa che ci hai raccontato, per una nota che è un po' particolare, mentre prima parlavi del Belgio, proprio mi colpiva questo parallelismo tra appunto quella realtà che adesso stavi descrivendo e che ha con il Belgio ha avuto un dialogo molto forte, molto profondo e per certi versi anche molto drammatico, diciamo così. E questo tuo lavoro che ti ha portato poi in Belgio, quindi vedevo, non voglio dire una sorta di continuità, ma quasi un parallelismo, una cosa che mi faceva molto riflettere, perché nella vita nulla avviene per scontato, secondo noi tutto ha uno scopo. E quindi tu hai avuto questo rapporto con il Belgio, un rapporto professionale, ce l'hai tuttora,
Sì, con le fiamme.
con le Fiandre, sì, con le Fiandre che sono una parte del Belgio molto particolare, diciamo così, ma le Fiandre che state vicine all'Italia, insomma, nei frangenti in cui stiamo descrivendo, benché si sono avvenuti altrove all'interno del Belgio. Però dicevo, che differenza c'è fra un teatro operativo come quello belga e invece un teatro operativo come quello italiano, come altri teatri, nell'ambito dell'arte? Prima facevi riferimento a questa figura che era Janut, che comunque era conosciuta all'interno del panorama nazionale belga, così come una figura di riferimento. Ecco, hai trovato delle differenze, chiaramente ci sono, però volevamo
Beh, in
sentire
effetti,
le tue.
insomma, però allora, c'è da dire che il popolo fiammingo, a differenza di quello che si pensa dei nord europei, è un popolo molto sanguigno. Cioè, forse questo anche perché c'è stata magari la conquista degli spagnoli, no?
Sì.
Per esempio, Carlo V è nato a
A
Ghent,
che interessa?
ma non perché sta, perché la famiglia in quel periodo, Ghent faceva parte, Ghent. Le Fiandre facevano parte dell'impero della Spagna e in quel periodo, cioè, i miei genitori si trovavano lì, in vista di Stato, e praticamente appunto Carlo V nacque a Ghent, quindi nacque in Belgio, che allora non era ancora Belgio, non si chiamava ancora Belgio ovviamente,
Certo.
perché il Belgio è una nazione che nasce nella metà dell'Ottocento, mettendo insieme una parte della Francia, una parte dell'Olanda, è una parte piccolina della Germania. Infatti il Belgio è trilingue, no? C'è una parte piccola verso Lussemburgo che si parla tedesco, una parte del sud che si parla francese, francofono, e la parte del nord che sono le Fiandre, che si parla appunto il fiammingo. Cioè la parte del nord è proprio da Bruxelles in su, insomma, diciamo. Che poi la parte per quanto riguarda le arti visive, c'è una parte importante, insomma, per tutti i grandi artisti, Fiammingo, Manet, Van Dyck, Rubens, eccetera, sono delle Fiandre, insomma.
Sì.
Quindi probabilmente, quindi questo è un popolo che sono molto, perché appunto anche tu hai conosciuto Janut, uno dice, ma guarda come è strano questo Janut, si è sempre italiano, sempre, no? Dice sempre così, perché è un compagnone, sembra scherzo, passionale, eccetera. Però quando io sono andato lì, ho visto che tutti sono così, cioè lui da un punto di vista, cioè, umano, comportamentale, eccetera, non era particolare. Erano tutti così.
Sì.
Erano tutti, ma non sembrano nel nord Europa, sembrano italiani, no? E quindi da questo punto di vista, e non a caso, infatti, l'Italia ha avuto da sempre molti rapporti con le Fiandre, per esempio, visto che parliamo della Toscana, noi siamo cioè dal Medioevo, dal Rinascimento, c'erano proprio degli scambi legati ai commerci dei tessuti, allora per esempio il quadro di Van Eyck degli Arnolfini è un quadro che raffigura due coniugi toscani di Lucca,
sì.
Arnolfini e sua moglie, che era lui, insomma, era appunto un mercante di stoffe, no?
Certo.
E quindi c'è sempre stato questo rapporto particolare, insomma, tra l'Italia e le Fiandre, tra le Fiandre e l'Italia, e soprattutto con la Toscana,
Sì.
diciamo. Quindi, da questo punto di vista. Poi, vabbè, è chiaro che lì la struttura, diciamo, dell'arte, ci sono tanti musei, insomma, è boh, un po' come sono i paesi del nord Europa, molto più strutturato, molto più organizzato su vari punti di vista, insomma. Cioè, nel senso, il museo è veramente un museo. Quello che si espone nel museo è, come dire, praticamente detta legge, insomma, ha una riconoscibilità, un ruolo istituzionale che viene riconosciuto dalla società, insomma. Cioè, in Italia, insomma, ovviamente la maggior parte della società non riconosce i valori di quasi niente di quelle che vengono esposte nei musei italiani. Parla dei musei di arte moderna contemporanea, no? Cioè, ma questa non è arte, queste cose qua.
Sì, uno
Quindi,
scollamento con la società, insomma.
lì invece questo rapporto esiste, insomma. E chi lavora in un museo è considerato uno che lavora, insomma. Cioè, mentre in Italia molte persone pensano ancora, insomma, che il lavoro dell'arte, a partire dagli artisti, insomma, è un lavoro, cioè, ma questi non fanno niente, passano il tempo, non si capisce cosa fanno, a che serve questa cosa qua, insomma, non è arte, insomma, senza poi capire, insomma, che uno che lavora nel mondo dell'arte è la categoria, tra le categorie che lavorano di più, perché nei lavori, diciamo, tra virgolette, normali, cioè uno va a lavorare, fa le sue 8 ore, se ne va a casa e poi finisce lì. Nel mondo dell'arte lavoriamo 24 ore su 24 ore, perché anche quando sogniamo, sogniamo cose di arte, no?
Eh sì.
Siamo anche, come dire, malati, possiamo anche essere visti, però, cioè, voglio dire, noi non abbiamo orari, perché per noi questa è la nostra vita, la nostra passione, quindi lavoriamo molto più degli altri. Quindi, ecco, lì, insomma, il sistema è molto più avanti, molto più strutturato, molto più. Quindi, cioè, è integrato con la società, è una parte della società, una parte riconosciuta della
Quindi proprio questa idea di laborialità che continua ad emergere, per cui il museo,
laboratorialità.
laboratorialità, quindi il museo diventa una sorta di laboratorio, di sperimentazione all'interno della quale poi la società in un certo senso va ad attingere, gli viene riconosciuto un ruolo che poi è molto vicino a quello che era il ruolo dell'arte, diciamo, nella cultura e nella società medievale, per certi versi, per rimanere nel parallelismo che tu stavi facendo prima, insomma. Questo aspetto. E quindi questa differenza sostanziale, diciamo così, di riconoscimento sociale è una componente importante che tu hai rilevato, diciamo così. E continuando, dopo la GAMP ci sono state altre esperienze da parte tua.
Sì, insomma, dipende a cosa ti riferisci, perché poi io, insomma, ho fatto tante cose, quindi non so, insomma, a cosa ti riferisci esattamente.
No, mi riferisco a degli episodi magari di curatele che hanno segnato il tuo lavoro, ecco, dopo l'impegno della GAME,
Allora, vabbè, cioè,
che si parla di 3 anni fa, poi sostanzialmente.
sì, beh, possiamo parlare dell'esperienza del Kosovo, è una.
Appunto.
La seconda edizione dell'autostrada biennale, che è la biennale del Kosovo.
Ma perché si chiama autostrada, Giacinto,
Si
intanto?
chiama Autostrada perché quelli che l'hanno inventata, che sono tre giovani, Baris Caramucio, Leutrim Leos e Batra, Abrati, Praticamente, allora, il Kosovo è maggiormente di cultura etnia albanese, però di impronta, diciamo, musulmana, no?
Sì.
Per l'80%. Infatti, se tu vai in Kosovo, siamo a Prizren, pieno di moschee, capisci?
Sì.
Una chiesa cattolica, due o tre ortodosse, e poi metti 30 moschee con tutti questi minareti, poi questi cantano la mattina,
Si ritorna al canto pubblico.
sì, cantano con le cose del sole, cioè col sorgere del sole. E una cosa interessante è che praticamente questi muezzini, no? Cioè, il sole sorge qui, siamo in questo punto della città, e comincia a cantare questo muezzino. Dopo 30 secondi il sole arriva a quell'altra moschea che c'ha tipo, non so, a 500 metri, dopo un minuto. Allora attacca, mentre questo sta cantando questo primo, attacca questo secondo. Poi, man mano che si sposta il sole, che arriva l'altra moschea, e canta su quello successivo. Il primo sta ancora cantando, si attaccano. E poi alla fine tu, la mattina, c'è tutta questa città che canta, cioè, però sono i muezzini, insomma, sono i religiosi che cantano. Quindi questa è una, comunque appunto, è uno stato, poi questa qui è una città, appunto, essenzialmente nella maggioranza a cultura musulmana. Però cioè, non è che ci sono persone che vanno vestite col chador, con queste cose qua. Cioè, anzi, più qua le vediamo delle persone a volte che portano il chador. Però fanno una vita tranquilla e normale, senza cosa, poi passano il Ramadan, queste cose qui, insomma. E allora, per cui anch'io gli ho chiesto la domanda giustamente che tu mi hai fatto, ma perché avete chiamato lo Stato Bimbo? E perché lui dice, noi siamo uno Stato che siamo nati su stratificazioni di varie culture. Prizren è stata fondata dai Romani, e torniamo, tutte le strade portano a Roma. È stata fondata dai Romani, quindi uno dei riferimenti è l'Italia.
Interessante.
L'altro riferimento è la Turchia, Istanbul, no?
Sì.
Infatti quasi tutti di loro parlano anche il turco, parlano, anche i giovani. La maggior parte di questi giovani vanno a studiare a Istanbul, l'università. E quindi noi siamo a metà strada tra la Biennale di Venezia e la Biennale di
Istanbul, appunto.
Prizren. Però non lo volevamo chiamare Biennale di Prizren, perché ci sono tante biennali che si chiamano col nome della città. Volevamo trovare una cosa diversa. E siccome noi è come se fossimo a metà autostrada tra Prizren, tra Venezia e Istanbul, allora lo chiamiamo autostrada biennale. Ecco come nasce,
Interessante.
insomma, come nasce questo nome. E poi tu prendi Google Maps, non è proprio la metà, insomma,
Sì,
Istanbul è un po' più lontano, tipo 200 km di differenza. Però vabbè, per dire, l'idea nasce su questo nome qui, insomma, nasce su questo. E poi niente, poi vanno, questa mostra si fa, poi per me era abbastanza usuale, nel senso che loro non hanno musei a Prizren, no? C'hanno un museo archeologico, rispetto ai nostri, fa ridere, sono quattro stanze con quattro cose reperti, insomma, così, insomma, però è un museo, insomma. Quindi, no, Museo d'Arte Contemporanea a Pristina, che è la capitale, però non ci sono gallerie, non c'è una struttura di niente. Per cui questa biennale si fa nei vecchio castello, una parte in questo museo archeologico, una parte nella vecchia stazione, però una parte della stazione ancora in essere. Insomma, si fa una parte nelle vecchie prigioni, che poi le vecchie prigioni due stanze, insomma, capito?
Beh, molto vicina all'idea dei fuori uso, mi sembra di.
Infatti, ecco quello stavo dicendo, non costituisce una novità assoluta, perché è una specie di fuori uso, insomma, come posti, no? Come sedi in cui esporre le opere, dove non c'è niente, dove devi inventare tutto, dove, e quindi loro non hanno neanche una cultura del museo, capito? Insomma, quindi delle esposizioni. E qui tante cose non le sanno, ma non è che lo fanno per cattiveria, ma proprio perché non le sanno, perché non l'hanno mai fatto, non l'hanno mai neanche mai visto fare.
Certo.
Per cui da parte mia si è trattato non solo di fare una mostra, ma anche di insegnare tutta una serie di cose, come per esempio che l'inaugurazione della mostra, che sì, ovviamente allestisce sembra l'ultimo momento, come era poi anche fuori dall'Italia, cioè ci devono stare tutte le didascalie con tutte le spiegazioni delle opere, capito? Insomma, perché la gente deve capire che è una mostra aperta a tutti, sembra anche la parte della stazione. La stazione che ti paga un biglietto per entrare. Cioè la
È
stazione
libera.
e vedi le opere, capito? Per cui cioè, la gente che non ha una cultura, che non c'è una cultura contemporanea, devi spiegare già cosa sono queste cose che si trova davanti, come per esempio il catalogo della prima edizione che è uscito un anno dopo, e invece io mi sono impuntato e cioè, il catalogo deve uscire. In prigione di lavoratore non ci deve stare il catalogo, per cui io notti col grafico a impaginare il catalogo, beh, lui impaginava, io dicevo cambiamo questo, mi stiamo con l'altro, cose che sono abituato a fare ovviamente, mi
Certo.
piaceva anche fare, però ecco per dire insomma che è stato interessante come rifare un po' come rifare Perius dal punto di vista dell'organizzazione, poi con un posto diverso, con persone diverse, una cultura diversa, insomma, comunque un'esperienza interessante, così con artisti provenienti da varie parti, di varie generazioni, a cui ho incluso anche questo gruppo Orchide, sono un gruppo di donne. Che hanno un'associazione lì che fanno questi ricami e poi li mettono intorno agli alberi per proteggere gli alberi. Che non sono gli artisti, questa è un'associazione di donne, insomma,
Perché proteggono gli alberi con i ricami? Qual è il scopo di questa
io
protezione?
spiego questo, una delle prime cose che ho visto quando sono arrivato lì, sono le moschee e poi tutti questi alberi lungo le strade in cui ci sono avvolti. Hai presente i centrini, quelle fatte a uncinetto?
Certo, come no, vecchio centrino.
Allora, tu metti questi centrini di cui citando insieme, lo fai diventare come fosse una coperta, no? Di colori diversi. E poi ci avvolgi il frame di un albero, perché lì gli alberi vengono utilizzati che ne so? Vengono utilizzati come dire, per attaccare i manifesti con le spillatrici, con le puntine, insomma, eccetera. E allora, per proteggere questi alberi, per non attaccare questi manifesti, comunque rovinano l'albero, no? Con le
Certo.
puntine, i chiodi, fanno queste coperte e le avvolgono il tronco dell'albero. Quindi è come fosse una rete multicolore, con dei decori, ognuno è diverso, ognuno ha un decoro diverso, ognuno ha quindi anche pensato, capito, insomma. Non è che hanno fatto una coperta in un modo e poi ne fanno tanto uguale, invece ognuno è diverso, fa il disegno, i colori, insomma così. Quindi io ho
Certo.
visto questa cosa, tutti questi altri con queste qua nel corso principale, nel stato principale, chi è questo qua? È un artista? No, no, questo è queste donne, quella, eccetera, eccetera, allora lo voglio conoscere, perché secondo me questo lo dobbiamo mettere nella mostra. Basta, nella mostra c'è, cioè, oltre agli artisti, diciamo, tradizionali, come Jan Fabre, come che ne so, Emre Huner, Francesco Vezzoli, tanti altri, ci sono, io ho messo questo, perché la mostra, io l'ho intitolata La rivoluzione siamo noi, pensando a Beuys, e quindi tenere verde gli alberi era perfetto, no?
Certo.
Ed è un lavoro veramente molto, molto forte, anche nelle idee di Bosch, che tutti siamo artisti, tutti siamo creativi, così eccetera. Quindi per me è stata un'esperienza molto interessante e anche dovevo imparare delle cose, insomma. Questa appunto è una mostra che ho fatto dopo, appunto, come dicevamo, dopo Puoi avere, poi c'è l'esperienza di box art.
Ecco, queste sono delle residenze invece.
Sì, l'esperienza di box art, che sono appunto queste residenze che ci sono a Cosenza. Adesso è tutto fermo, sono residenze costruite apposta, perché la maggior parte delle residenze sono vecchi palazzi che vengono ristrutturati, fanno delle fondazioni e poi ci sono nuove residenze. Qui invece sono state costruite 27 casette ecosostenibili, meglio, eccetera, e su due piani. Un piano c'è, sono come due moduli, no? Due stanze, un piano è lo studio, il piano terra con il bagno, e poi il piano superiore poi non si dorme. E gli artisti vengono invitati da me, adesso è tutto fermo, però tutto
Certo.
piano, stanno lì 2 o 3 settimane, poi io ho invitato anche i giovani curatori a loro volta a invitare i giovani artisti, per cui non mi sono invitato solo con una gestione precedente a invitare solo artisti, ma ho invitato i giovani curatori, che allora a loro volta loro selezionavano gli artisti e stavano in residenza insieme agli artisti, insomma. E quindi insomma niente, anche lì un'esperienza interessante, non avevo mai fatto condizione una residenza, però insomma abbiamo sviluppato varie cose, perché poi la residenza è interessante perché cioè, oggi non ci si incontra più perché si comunica via internet, WhatsApp, eccetera, non sono più i luoghi tipo le giubbe rosse, tipo il caffè Giamaica.
Sì.
Ancora già, cioè, ci sono ancora come luoghi, come bar, ma non sono i luoghi dove gli artisti vanno, si ritrovano dalle 5 del pomeriggio, stanno lì fino a mezzanotte, cacciano, poi escono i lavori, le cose. Vedete il caffè come luogo di ritrovo culturale, ma non esiste più. E allora queste residenze, anche temporalmente, funzionano un po' così, perché gli artisti vivono tutti insieme, mangiano tutti insieme, praticamente passano 3 settimane insieme, lavorano, si confrontano. E poi c'è una mostra e poi anche qua durante questo periodo che ci sono stato io, non solo c'era la mostra finale con i lavori fatti, e poi ogni artista lascia un lavoro, viene esposto al Box Museum, per mesi, insomma così, ma anche nelle ultime residenze sono riuscito a fare una relazione con il museo di Palazzo Arnone, che praticamente è la Galleria Nazionale d'Arte Antica di
Di
Cosenza, ma
Cosenza.
nel Medioevo a Boccione, ma anche più avanti, cioè sono anche opere di Pirri, per esempio. Però c'è Mattia Preti, c'è Luca Giordano, insomma, vabbè, tanti altri. E sono riuscito a fare sì che a metà del percorso gli artisti producevano già un'opera che esponevamo nel museo di Palazzo Arnone, poi ne producevano delle altre per la mostra finale che andava a esporre, alcune volte anche contemporaneamente, cioè non smontavamo quella di Palazzo Arnone, e le mostre continuavano sui due fronti, come sono riuscito a far diventare uno dei luoghi della giornata del FAI. Voi sapete, il FAI 2 volte l'anno, a marzo e a ottobre, aprono, sai, loro sono proprietari, gestiscono tante residenze che sono tutte antiche.
Certo.
E nella maggior parte dei casi aprono quella villa, quel palazzo, insomma, eccetera, eccetera. Invece con quelli di Cosenza sono riuscito proprio l'anno scorso a fare scegliere invece i box. La giornata del FAI di Cosenza l'hanno fatto con i box. E quindi tanta gente che veniva da tutta la Calabria, insomma, a vedere questi box, insomma, eccetera. Quindi non è che uno cioè, si ferma, facciamo la residenza, stiamo lì tra di noi e basta, ma a cercare altre realtà. Però ovviamente è un lavoro lungo, insomma, è stato appena avviato. Poi adesso è tutto bloccato, tutto fermo con la pandemia, cioè, se ne vediamo se ripartirà, cosa succede, insomma. Però ecco, questa Cosenza che è un posto interessante, perché con questo film con Mario Chiuso, che hanno costruito tutte queste 27 casette per fare le residenze degli artisti. Perché uno quando pensa alla Calabria, Cosenza, buono, che alla fine del mondo, cosa c'è, ma che nuovo. E invece l'Italia si dimostra sempre più sorprendente, che nei piccoli centri invece sono delle cose interessanti. Se pensiamo per esempio a questa Cosenza, c'è Corso Mazzino, che è nella parte nuova, moderna, insomma, di Cosenza, che è come Bergamo, insomma, tra virgolette, un po' Cosenza. certo, senza altro, senza vecchia, sopra, però non così in alto
Bergamo.
come è tutta rovinata, insomma, in molte case sono abbandonate, palazzi, insomma, cose, cioè. E poi c'è la parte, diciamo, nuova, nel centro di Bergamo, c'è Via Mazzini, ci sono centinaia di opere, di sculture, che partono dall'inizio al comune, un'opera di Paladino, una fontana, che va fino in fondo un'opera di Giuseppe Gallo. Ma in mezzo troviamo Modigliani, 3D Chili, Rotella, Toccato, tanti altri super artisti con queste sculture che sono, cioè, sono sculture, cioè non è che è sculturina, cioè l'opera di Modigliani è altri 4 metri, perché anche le opere di De Chiri sono prese un musico di tanto, fatte in scultura, ma fatte da De Chiri, cioè non è che sono dei falsi, insomma, se no sarebbe già successo un pandemonio, e ora c'è già da una ventina d'anni. Un museo all'aperto, che se questo collezionista di Cosenza, che è andato in America, aveva fatto fortuna, Bilotti, che è lo stesso che a Roma, in Villa Borghese, c'è questo spazio, gli aveva dedicato Veltrone, che con questa collezione di opere di De Chirico,
Certo.
lui ha collezionato, amico di tutti questi artisti, ha collezionato anche le sculture, e quindi questo è dedicato a lui, che si chiama Museo Bilotti, che è un museo all'aperto, e tutta la gente passeggia nel corso principale, ma è pieno, un fine settimana la gente non si cammina, perché quando la gente c'è lì, ci sono i negozi, i bar, e con tutte queste sculture, insomma, per cui, capito, insomma, è un'esperienza interessante che bisognerebbe, insomma, realizzare. E anche in questo la stampa c'ha dei ritardi, insomma, perché praticamente i giornali scrivono quasi solo le grandi mostre, che alla fine spesso non hanno molti che si ripetono, che si spostano da una parte all'altra, mentre l'Italia è piena di queste piccole sorprese, che poi sono cose internazionali, non è che sono neanche le residenze. Da tutto il mondo chiedono di poter venire, insomma, a fare la residenza. Cioè, quando vedono, anche su internet, che vedono queste casette, queste cose qua, non ci possono credere, ma come? E quindi, e questo è che, insomma, con il box art, come esperto, sicuramente sto dimenticando delle cose.
No, questo qui è più evidente. E veniva in mente un po' quello che stavi raccontando prima del Belgio, dove in Belgio ci sono queste realtà marginali, se vogliamo così definirle, rispetto ai grandi centri, no? Tu hai citato Batou, però vabbè, vuoi anche per l'influenza dell'organizzatore o quant'altro, però riescono ad arrivare poi sulla scrivania o comunque sia all'orecchio addirittura dei governanti, i quali poi vengono in forma privata anche a visitarli, no? Dall'esempio che stai facendo prima, rimanendo anche a pranzo, diciamo, in un clima informale con, appunto, con gli organizzatori e con gli artisti. E quindi invece in Italia c'è questo aspetto che è un po' diverso, dove ci sono grandi produzioni, o perlomeno produzioni centrali, stavi dicendo, e invece quelle più periferiche. E ritornando sul discorso della interdisciplinarietà, Giacinto, che è una delle tue caratteristiche fin dall'inizio, così abbiamo detto, oggi sembra che ce ne sia molta di interdisciplinarietà. Come vedi un po' la situazione attuale?
Interdisciplinarità, cosa intendi per interdisciplinarità? Perché ci sono anche due modi di intendere l'interdisciplinarità.
Infatti.
Cioè, uno è quello in cui un artista assomma in sé varie discipline. Cioè, nel senso, facciamo un esempio tipico: Savinio De Chirico. De Chirico sono fratelli, no?
Sì.
Allora, De Chirico, diciamo, è l'artista tra virgolette tradizionale, il pittore, no? Infatti lui si firma, un certo momento in poi si firma Pictoraptimus, pittore come pittore della tradizione, basta. Savinio invece è un po' tante cose, no? Cioè, è scrittore, è pittore, è musicista, è autore teatrale, insomma, varie esperienze, insomma, insieme. E questo appunto è un aspetto, diciamo, dell'interdisciplinarità all'interno di un autore. Oppure, per esempio, invece, un altro esempio è quello che abbiamo detto appunto di Volpaia, in cui ci sono artisti di varie discipline, che vengono considerati come artisti tout court e vengono messi a confronto, no? Come dicevamo a Volpaia, con i Residents, che sono un gruppo musicale, con Igor, che è un disegnatore di fumetti, con Denis Santachiara, che è un design, insomma. Via dicendo, questa invece altra cosa qui era stata fatta invece a come si chiama una mostra fatta da Astuni, perché in questo caso è una galleria privata, che appunto è una mostra fatta 2 anni fa, in cui l'idea era proprio quella di mettere in questa mostra due aspetti. Uno degli artisti che assommano in sé discipline diverse, ma soprattutto in questo caso era anche autori che venivano dal mondo dell'architettura e che però non hanno fatto gli architetti in maniera tradizionale, ma hanno fatto qualcosa che è più vicino all'arte, o addirittura insomma arte, e cioè, vale a dire, in quel caso tutti provenienti dal Politecnico di Milano, erano mirato al Politecnico. Allora, Mendini è un architetto, ha lavorato al Politecnico come architetto, però non ha mai fatto l'architetto veramente. No?
Sì.
Lui è anche architetto, però è design, pittore, disegnatore, direttore di riviste, Domus, Casa Bella, è anche fondatore di altre riviste come Modo, come Hollo, insomma. Se c'è Trucco la Pietra, un altro, no? Che sono degli autori molto sentiti nel mondo dell'arte. Perché fanno un lavoro che utilizza i linguaggi dell'arte, della cultura, di altre discipline, così via. Oppure, diciamo, con artisti più puri, tra virgolette, siamo in questo tipo di mostra di approccio, come per esempio Alberto Garutti, oppure Gabriele Basilico, che tutti e due hanno studiato al Politecnico di Milano, però nessuno dei due ha voluto fare l'architetto. Sono
Certo.
tutti e due laureati in architettura. Allora, Garutti è proprio l'artista, ha sempre lavorato nel mondo delle gallerie, proprio con l'idea. Però poi se tu vai a vedere, si vede che lui viene dall'architettura, col tipo di approccio e anche formalmente, insomma. Non è detto come una divinusa, è detto come studiare le ragioni di un autore. E lo stesso è Basilio. Basilio, anche lui ha lavorato in architettura, ma non ha mai fatto l'architetto, come si intende un architetto che fa i progetti delle case, l'architettura e poi costruisce l'architettura, ma ha fatto architettura attraverso una fotografia che è anche una fotografia con un approccio artistico da artista,
Sì.
così. E come anche nella mostra c'è anche Corrado Levi, che appunto anche lui è una cosa mista, come scrittore, critico, artista, architetto,
Architetto.
fa tante cose insieme, collezionista, insomma. E quindi e mi interessava, insomma, infatti la mostra si chiamava Poliarte, proprio perché è riferimento al Politecnico, che una volta era il Politecnico delle Arti, di una qualcosa che comprendeva artisticamente una moltitudine di saperi, no? Una moltitudine di approcci, e così via. E quindi questo è dovuto anche al fatto che ci sono oggi molti artisti, o comunque diversi artisti, che lavorano a cavallo tra queste discipline, insomma. Però questi sono autori che invece li hanno anticipati, ci hanno lavorato, infatti non a caso sono autori di riferimento, no? Per i giovani artisti di oggi. Una fonte di ispirazione, di confronto, insomma.
Sì.
E poi voglio dire, la nostra vita è talmente poli, no? Totalmente policloniche, che ovviamente che oggi costruire barriere steccate non ha nessun senso.
Certo, semmai l'arte è stata anticipatrice proprio di questo
Sì, no.
aspetto.
Beh, sì, nel senso del Rinascimento, cioè, voglio dire, gli artisti facevano tutti, cioè, Michelangelo ha fatto l'architetto, faceva pittore, faceva scultore, faceva poeta, cioè, facevano Raffaele, cioè, voglio dire, anche Giotto, mica uno Giotto, oggi parla solo di affreschi, ma Giotto è stato anche architetto, il campanile di Firenze, insomma,
Sì.
dice, vabbè, ma ha fatto una cosa sola, vabbè, ma basta, una cosa come il campanile per sempre, insomma, cioè, non è che deve diventa architetto se lui fa 10 architetture, tu ne fa uno e ti fa vedere come si fa l'architettura, insomma, e così via, insomma. E poi dalle botteghe degli artisti uscivano stendardi, bandiere, cassepanche decorate, insomma, cioè, voglio dire, è una tradizione antica e poi è una tradizione italiana, insomma, pensiamo anche ai futuristi, e anche, come dire, una cosa che ci riguarda come paese, insomma, questa cosa di questa interdisciplinarietà, insomma.
Infatti, i futuristi, per esempio, Giacinto, tu hai partecipato a un incontro di football, critici, curatori versus artisti, organizzato sempre da Ian Fabbri, no? Tanto per ritornare in tema. E cos'era? Una sorta di impersonificazione di un personaggio storico. Se non sbaglio, tu avevi scelto Marinetti.
Sì, avevo scelto Marinetti, questa come si chiama?
Una partita di calcio, cos'è?
Questa partita, mi sa che l'ho già raccontata in un'altra puntata, insomma, forse la prima. Sì, c'era questa partita in cui appunto gli invitati da Ian Fabre, che è un'opera di Fabre, insomma, gli invitati da Ian Fabre erano artisti critici. E le partite si giocavano artisti contro critici, dove ognuno doveva scegliere un personaggio da interpretare che poi si vestiva come questo
E tu hai scelto Marinetti, perché Marinetti?
personaggio. Beh, perché Marinetti, insomma, perché cioè, uno cerca di scegliere anche un personaggio a cui in qualche modo trova vicino, no?
Certo.
Io non volevo scegliere, volevo scegliere un personaggio italiano, non volevo scegliere un personaggio, perché per esempio c'era chi faceva Zeman, chi faceva Janutt, chi faceva Peggy Guggenheim, e poi erano trasversali, c'erano sia uomini che donne nella partita, ma nelle stesse squadre, non è che c'è donne contro uomini, no,
Certo.
mescolato, ecco così. Io non sapevo che volevo un personaggio italiano. E poi ho detto, che faccio un artista? No, perché mi devo mettere come un artista? Io non sono un artista, sono un critico, un curatore, un militante, insomma, eccetera, eccetera. E pensando a una figura militante del mondo della critica d'arte, che faceva, scelgo, sceglievo Germano Cera, Bertoliva. Infatti Bertoliva c'era nella partita, lui c'era vestito interpretare il personaggio Apollinare, e tra l'altro Apollinare è nato a Roma, visto a Roma degli
Eh
esseri,
sì.
e quindi vabbè, io il mio approccio, diciamo, all'arte, con questa idea di interdisciplinarità, di multisensorialità, eccetera, eccetera, in qualche modo è futurista, insomma, se vogliamo, no? E quindi allora scelgo Marinetti, e quindi che veniva chiamata appunto Caffeina d'Europa, il soprannome di Marinette era Caffeina d'Europa.
Che svegliava tutti, faceva stare svegli
Sì,
un po'
svegliava
tutti.
tutti, ma era uno che era mentalmente attivo, sempre in giro per il mondo a fare conferenze, a patrocinare il futurismo, insomma, e così via.
Certo.
Mi sembrava, insomma, una cosa logica, insomma.
Sì. Bene, Giacinto. Allora, qualche anticipazione, cosa hai in programma? Covid permettendo, ovviamente.
Ah, Covid permettendo, adesso sono un programma le lezioni a distanza, ovviamente nella scuola, nell'accademia, perché appunto l'Accademia di Brera riapre a novembre, però le aule vengono tutte prese per le materie pratiche, perché in un'aula dove ci potevano stare una volta 50 studenti, adesso ne possono stare per le politiche del Covid, distanziamento, queste cose qui, tipo 15, e allora tutte le aule vengono prese perché appunto una lezione teorica si può fare online, una lezione pratica online diventa più complicata,
Certo,
insomma.
poi magari parliamo anche di questo.
Sì, però io porterò anche gli studenti, come facevo anche prima, a vedere le mostre e quindi poi farò anche delle lezioni sul campo dal vero. Dipende poi anche lì, perché devo vedere quanti studenti ho. Perché se ne ho tantissimi, puoi andare magari alla triennale, ma non puoi andare in una galleria privata perché poi non c'è lo spazio per poter distanziare gli studenti. Quindi questa, diciamo, è la cosa che sto lavorando. Poi sto lavorando a un'altra cosa, che questa qua si fa a novembre. Allora, l'Ordine dei Psicologi della Lombardia stanno organizzando un convegno sui diritti umani.
Interessante.
Mi hanno chiesto che facciamo una mostra, ovviamente una mostra online, quindi poi sarà più un articolo che una mostra, perché non è che sarà un rendering, saranno dei testi, delle immagini, di artisti con opere già preesistenti, non sono opere fatte apposta, insomma, che affrontano alcuni temi del diritto umano, la violenza sulle donne, la violenza nelle guerre, sull'infanzia, LGBT, insomma, queste cose. E quindi questa, diciamo, è una mostra che però si farà online, quindi si presenterà più come un articolo, se vogliamo. E questo a novembre, la cosa inizia il 6 novembre, quindi e poi però rimarrà dal 6 al 9 il convegno, poi diciamo la mostra articolo rimane, insomma. Quindi a differenza delle mostre, diciamo, normali, questo qui ha il vantaggio che non la devi più smontare e può rimanere. Non è una mostra temporanea, ma non è temporanea,
Ecco.
poi alla fine, no? Ecco, questa è un'altra mostra che sto lavorando, insomma. Poi vabbè, sì, c'ho anche un po' di idee, di cose, ma le sto mettendo a posto e poi devo trovare chi te lo fa fare, però poi sai, alla fine, come dicevo, la maggior parte delle volte che ho chiesto quasi sempre di fare una cosa non me l'hanno fatto fare.
È un momento di progettazione. Quanto è cambiato il sistema dell'arte con il Covid, Giacinto? Tutti dicono che ha influito questa esperienza del Covid nel mondo della cultura, nessuno però dice come e quanto. Secondo te?
Ma come e quando? Perché prima cosa, cioè nessuno ha avuto tempo di verificare, nel senso, cioè, gli artisti hanno, partiamo dal punto di vista del lavoro degli artisti. Gli artisti hanno prodotto in questo periodo, e però le gallerie, tutti i musei, le gallerie, tutto chiuso, quindi non abbiamo potuto, nessuno di noi ha potuto vedere cosa hanno prodotto, no?
Certo.
Magari io ho visto uno che è vicino a me, sono riuscito ad andarlo a trovare, però non è che ne ho visti tanti, per cui posso capire che cosa è cambiato, no? Per cui questa cosa qua, secondo me, sul piano, diciamo, del lavoro dell'arte, del lavoro dell'artista, diciamo, come opera, diciamo, la potremo capire, vedere nell'anno che viene, insomma. Cioè, se riapre, se si comincia a rimanere a fare mostre, perché come sentiamo adesso per le fratture in Italia stiamo ancora messi non bene con le dovute cautele, però come vedete a Finca stanno chiudendo, in Inghilterra anche lì dicono che chiudono di nuovo, in Spagna, insomma, così, però mettiamo che invece tutto va a posto, trovi il vaccino, eccetera, eccetera, quindi le gallerie e gli spazi museali, eccetera, cominceranno a esporre in maniera, come dire, normale, quindi fare tante mostre, quindi a quel punto potremo vedere se cioè, gli effetti sul lavoro dell'artista come opera, Dall'altra parte, ad esempio, abbiamo visto che l'assemblea fiera, nessuna fiera si è fatta, sono andate tutte online. Adesso Artissima è stata confermata, però che fino all'ultimo momento non si sa se questa conferma poi potrà essere mantenuta. Insomma. E poi, comunque, se viene mantenuta, bisognerà anche vedere quante persone andranno poi a questa fiera, perché per esempio sono delle persone che dicono no, io cioè, non ci vado, capito? Ma no, Artissima, cioè, non ci vado nella fiera. In questo momento è una fiera dove ci potrebbero stare tante persone. Quindi le fiere ovviamente è un evento che si fa tutti questi eventi collaterali, però essenzialmente ce la possiamo cantare e suonare come vogliamo, essenzialmente una fiera è un luogo dove si vendono le opere, perché si pagano anche gli spazi, gli affitti.
Eh sì,
Se uno vuole
certo.
venire a fare una fiera, parte se non è della stessa città, perché deve anche andare in albergo, eccetera, eccetera, trasporti, partono come niente 40-50 mila euro. Quindi se uno fa la fiera deve rifare questi soldi, perché poi gli artisti giustamente devono essere pagati perché ti danno le opere. Insomma, quindi bisognerà vedere se vanno i collezionisti, quando vanno, che vogliono dispendere, insomma, eccetera, eccetera. E le gallerie, come hanno cominciato a riaprire, perché ho fatto anche una mostra a Milano di design, perché la settimana del design, una mostra di Ovo, con questa carriola sedia,
Sì.
Archileo, di cui ho curato la mostra, però sì, hanno cominciato, qualcuno ha riaperto con una mostra nuova, tipo, che so, 2 giorni fa, la settimana scorsa, la Galleria Zero ha aperto una grande mostra di Enzo Coppi, bellissima tra l'altro, che consiglio di andare a vedere. Però, a proposito delle similarità, Schiavo Zoppelli ha aperto una mostra con Andrea Sala, che è un suo artista, e Alessandro Mentini. Andrea Sala lavora molto in rapporto con il design, insomma, con le sue sculture, le sue opere. Però la maggior parte, e anche ieri ha aperto la mostra di Micomari, da Galleria Milano, che hanno ricostruito la mostra nella stessa stanza, hanno rimesso le stesse opere, nella stessa posizione degli anni del 73, si chiama Faccio il Martello, la mostra di
Sì.
Micomari, una pubblicazione nuova, in cui pubblicano tutti i documenti dell'epoca e più anche altre cose. Però, insomma, non so, De Carlo, c'è ancora la mostra di Paolini, che è stata aperta appena dopo il lockdown, perché prima non si poteva aprire, e anche tante altre, c'è delle mostre che avevano aperto, o appena prima del lockdown, o appena dopo, con opere fatte prima del lockdown. Quindi, cioè, la mostra di Paolini è una mostra di Paolini, non è che tu vedi delle cose che riguardano la pandemia. Vabbè, con Paolino lo vedresti comunque, perché lui non lavora in questo senso di restituire una iconografia della società, no? Però,
Certo.
per dire, quindi in questo momento bisogna capire, insomma, come va andare questa cosa qui. Però io quello che dico adesso, a parte le fiere, che ovviamente in 3 giorni, e a proposito di fiere, c'è anche la fiera dell'arte di Verona, curata da Stefano Raimondi, in cui io corro una piccola sezione che si chiama Introduction, e
Certo.
devo dire che alcune gallerie, diciamo, storiche, tipo De Caro, Continuo, segnalano alcuni giovani, alcune gallerie giovani, che questo è previsto per il 13 dicembre, per adesso è confermata.
E sarà in presenza questa?
Sì, questo è confermato in presenza, però adesso vediamo, per adesso sì, è confermato in presenza, ecco, però una fiera. Però nelle gallerie normali, ma anche nei musei, cioè questa cosa del distanziamento non esiste. Perché io, prima di questa mostra, se mettiamo da De Carlo, no?
Sì.
Sono andato io, ieri c'ero solo io. Ma non è che quando sono andate prima del lockdown una mostra all'altra, mi ricordo chi c'era, Winterforge, mi pare, che ci fossero 100 persone, c'era anche lì, c'ero solo io, perché nelle gallerie, nei musei, se non è il grande evento, tipo, non ne siamo strisciacalco, ne siamo strisciandischi. Dopo l'inaugurazione non c'è nessuno, cioè vanno le persone, poche ovviamente, ma poche non è che sono poche. È come se uno pensa che una partita, che ne so, di pallavolo ci vanno 100.000 persone, non ci vanno 100.000 persone, perché è un tipo di sport, no?
Certo.
Che ha meno spettatori, cioè voglio dire, no, così l'arte contemporanea ha meno visitatori da un grande evento di cose, no? Quindi non è una critica. Quindi da questo punto di vista le gallerie non dovrebbero risentire, perché ne risentono perché non per la struttura della galleria e come è la galleria, perché cos'è la galleria, ne risentono per, diciamo, quello che sta accadendo nella società genericamente, insomma, perché però per andare a vedere una mostra con una galleria devi comunque fare un tragitto, devi prendere un mezzo, se vai con mezzi pubblici, insomma, e quindi devi fare delle cose che delle persone non sono disposte a fare, insomma, in questo momento. Le galerie con cui ho parlato ovviamente, insomma, si lamentano perché non hanno venduto, hanno venduto poco perché sono stati chiusi in casa, insomma, per cui adesso i veri effetti bisogna aspettare ancora un po', insomma, a vari livelli per vedere, insomma, cosa succede e anche come cambia, se cambia, dove va, dove non va. Cioè,
Sì.
su questo non è che ho una soluzione. È chiaro che appena trovano il vaccino, ci vacciniamo, riparte tutto come prima. Anzi, secondo me, da un certo punto di vista ripartirà ancora più forte, perché come quando finisce una guerra, come quando finisce una cosa molto negativa nella società, però la società voglio dire rivivere, ridivertirsi, rifare, sviluppare. Quindi come una cosa che sta compresa, che appena si creeranno le condizioni, non sappiamo quando, a leggere il giornale, insomma, le notizie che sentiamo, pare che da qualche mese, insomma, il vaccino inizia prossimamente, dovrebbe essere disponibile, e quindi lì, secondo me, bisognerà tutti faremo tantissimo.
Certo, e l'arte online, abbiamo parlato di interdisciplinarietà. In questo periodo abbiamo visto l'online come protagonista.
Sì, l'online come protagonista praticamente che ha. Cioè, l'online è una realtà, insomma, non è che ce la possiamo. Una cosa che non c'è, però prima volta facevano finta che non ci fosse. Cioè, un po' come uno che cioè, l'hanno inventata la penna a bic, anche se non è solo come la penna a bic, perché anche altro. Continua a scrivere con la penna d'oca, capito? Insomma, cioè, molte persone si rifiutavano di utilizzare i computer online, ma era più una cosa psicologica. Adesso, essendo stati costretti, tutti, io tocco, molte anche delle persone che si rifiutavano per pigrizia, insomma, per una cosa psicologica di utilizzare questo mezzo, insomma, li hanno utilizzati e molti l'hanno trovato interessante. Infatti si è provato una tale quantità di materiale che comunque è una cosa interessante, cioè non è che tutto sia di livello, tutto sia arte, tutto sia. Però diciamo che intanto tanta gente è stata creativa, si è data da fare, insomma, anche solo per comunicare, anche solo però molti si sono inventati delle cose, insomma. Quindi io qua l'utilizzo di online lo vedo come una cosa positiva, comunque. Poi vabbè, è chiaro che poi ci sarà la scrematura, il tempo, schemerà le cose, ma quello è normale in qualunque cosa noi facciamo, no?
Certo, sicuramente.
Cioè, se noi uscendo fuori dall'online, praticamente quando non c'era il libro stampato, allora noi c'erano solo poche persone che scrivevano questi libri a mano, gli amavano così. E da quando poi c'è stato il libro a stampa, le persone hanno sempre più scritto, hanno sempre più pubblicato, è chiaro, anche lì, oggi si pubblicano milioni e milioni di libri, anche lì ci sono molti interessanti, però meglio così che ritornare al tema degli amanuenzi, no?
Diciamo un pochino
Insomma,
più complesso.
magari tutti, più o meno tutti, sappiamo leggere e scrivere almeno, no? Allora, sappiamo leggere e scrivere tutte persone, e la stragrande maggioranza sapeva leggere né scrivere, quindi andiamo avanti, no?
Beh, quindi facciamo, diciamo, prendiamo spunto da questo momento
Eh
per.
sì, insomma, di necessità virtù,
Come diceva
come
qualcuno, reculer pour mieux avancer, cioè stiamo fermi, andiamo un po' indietro per poi avanzare in avanti, vediamo quello che ci riserva. Bene, noi Giacinto siamo arrivati ai giorni nostri, siamo arrivati a parlare appunto e ti ringraziamo di questo punto di vista che ci hai espresso anche in relazione a quello che proprio stiamo vivendo, alla cronaca e che presenta molta della laboratorialità di cui abbiamo parlato dagli inizi del tuo percorso dei primi anni Ottanta fino ad oggi. Quindi è un tema, diciamo, molto ricorrente, è un tema contemporaneo, no? E addirittura anche chi è distante dalle pratiche dell'arte, così come abbiamo detto, poi alla fine si è trovato a non solamente a condividere, ma lasciateci, devo dire, anche a performare, no? Per certi versi. Quindi questa separazione arte e pratica di tutti i giorni sempre più si sta assottigliando, in cui molte persone fanno esperienza anche di quello che gli artisti hanno sperimentato, realizzato
Certo.
nel tempo, quindi questa vicinanza è sempre maggiore. Noi ti ringraziamo Giacinto
Grazie a
e
voi per avermi ospitato per una serie di temi infinito che è inusuale per un mezzo di comunicazione di massa. Saluto tutti voi e gli ascoltatori, vi ringrazio.
Grazie a te e a risentirci su Radio Arte.
Bene, ciao
Benissimo.
ciao.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.